Uomini e profeti. Leggere la Bibbia. Numeri, capitoli dal 13 al 17. La ribellione di Core, con Chaim Bacharier.
Stiamo ascoltando il Salmo 107 nella interpretazione musicale di David Peebles, un autore, un compositore del Cinquecento, che è il Salmo che narra appunto il vagare nel deserto del popolo ebraico. Alcuni vagavano nel deserto su strade perdute, senza trovare una città in cui abitare, erano affamati, assetati, veniva meno la loro vita, e ancora nello scenario del deserto, del duro, difficile percorso verso Canaan, verso la terra promessa dal Signore, un popolo che era stato schiavo e che era stato liberato e che agognava a un luogo in cui stare, in cui abitare. Ma come abbiamo ripetuto in tutti questi mesi, la via verso la libertà è difficile, piena di insidie. Il popolo di Israele non fa eccezione. Abbiamo visto la scorsa puntata con Daniele Garrone il censimento del popolo che si conta, che vuole sapere chi è, il censimento dei sacerdoti, le prescrizioni cultuali, la partenza, il mettersi in cammino, le prime tappe, le prime crisi, le lamentele di questa gente, insomma, che arriva a dire: ma stavamo così bene in Egitto, là avevamo la carne. Allora il Signore manda tanta carne che finiranno per star male. Poi abbiamo visto anche gli esploratori che vanno a esplorare i paesi che dovranno attraversare, ne tornano affascinati e spaventati, ma soprattutto abbiamo visto alcuni problemi: il fatto che un'intera generazione, quella dell'Esodo, dovrà morire, il giudizio che ci sembra troppo severo di Dio su quel popolo, il problema della successione di Mosè. Mosè stanco che cerca aiuto nei 70 profeti, ma se è difficile accettare l'autorità di Mosè, tanto più è difficile accettare l'autorità di altri. Insomma, un gran subbuglio. Allora, per accostarci a questa materia infiammata, chiediamo aiuto a Chaim Bacharier, un maestro di ermeneutica e di esegesi biblica. Lo abbiamo già sentito verso la fine di aprile a parlarci della intercessione di Abramo presso il Signore per salvare gli abitanti di Sodoma. Buongiorno a lei, Bacharier.
Buongiorno, Gabriele.
E grazie per essere ancora con noi. Voglio ricordare dei suoi scritti la Genesi spiegata da mia figlia, ne avevamo parlato in quell'altra occasione, il Tacchino Pensante, che è un altro testo molto arguto, molto originale. Dicevamo che lei è più un maestro della voce che della parola scritta, è vero, Bacharier?
Mi piacerebbe anche occuparmi della parola scritta in prima persona, ma si vede che è destino.
Ma il destino però si può sempre correggere, noi aspettiamo sempre delle altre sue cose, ma naturalmente amiamo molto anche ascoltare, perché questo poi è il vero commento, e del resto anche la Bibbia nasce prima come ascolto che come scrittura. Dunque lei ha scelto, per aiutarci a capire almeno una parte dei problemi che elencavo prima, i capitoli seguenti alla missione degli esploratori e al rifiuto del popolo di andare avanti, quelli in cui si narra di una ribellione particolare, capitolo 16 e 17, quella di Core, della tribù di Ruben, il primogenito di Giacobbe. Ecco, che cosa di particolare questo racconto, se vogliamo già anticipare i temi che affronteremo leggendolo?
Io credo che questo racconto può essere letto su due piani. Il primo piano è quello della storia specifica del popolo di Israele ed è estremamente importante perché è la prima grande rivolta, sedizione che c'è dentro questo popolo, molto seria. E siccome conosciamo un po' il racconto, non c'è una reale risoluzione di questa rivolta. Questo da una parte, ma dall'altra parte anche, io credo che in forma più generale e teorica, viene qui spiegato come il pensiero di Israele concepisce l'unità, lo stare insieme e la necessità di non dividersi, di non decadere in fazioni, in polemiche anche.
Ecco, molto bello, lei propone due livelli che poi diventeranno anche di più probabilmente, ed è molto bella questa lettura e interpretazione sempre stratificata, no? mai univoca.
Sì. Questo mi ricorda un aneddoto, se lei mi consente.
Certo.
È un aneddoto midrashico e anche ripreso dai libri della Kabbalah, che dicono che la verità e la pace si presentarono davanti al Creatore e il Creatore prese la verità e la buttò per terra e questa si frantumò in un'infinità di pezzi, di cocci. Allora i maestri ovviamente si interrogano sul significato di questo aneddoto e una delle risposte che danno è questa, è che la pace è una ed è indivisibile, è un veicolo preziosissimo che se non è integro non porta da nessuna parte, ovviamente non si avvia, mentre la verità e rimane la verità anche quando spezzato, anche quando plurale, sono dei cocci di verità. E io credo che questo riguarda anche l'ermeneutica, l'interpretazione dei testi.
Riguarda l'interpretazione dei testi e poi appunto c'è anche un ulteriore livello che è far parlare quei testi nelle nostre vite e anche questo allora. Le verità sono tante e sono dei cocci, e è vero che la pace è una ed è sempre riconoscibile la pace, no?
Esattamente. La pace è veramente, io la immagino come un veicolo, e infatti qui sarà la pace nel testo di Korach, che poi è il nome ebraico di Core, o meglio Core,
sì.
È il nome italiano o occidentale di Korach,
sì.
Ebbene anche qui vedremo che il pericolo è ciò che è in pericolo, è la pace, e quindi si tratta anche della pace interna e della pace interiore, la pace interiore dell'identità, la pace interna del popolo. E bisognerà avere questo grande coraggio di andare a raccogliere i cocci della verità per preservare questa pace.
Allora, io direi per prima cosa, siamo al capitolo 16, di leggere il testo che abbiamo davanti, almeno per la prima parte, in modo che si pone il problema di Core e vediamo come agisce e come si propone in quella situazione.
Ora Core, figlio di Iser, figlio di Keat, figlio di Levi, con Datan e Abiram, figli di Eliab, e On, figlio di Pelet, figli di Ruben, presero altra gente e insorsero contro Mosè, con 250 uomini, tra i figli di Israele, capi della comunità, membri del consiglio, uomini stimati. Si radunarono contro Mosè e contro Aronne, e dissero loro: «Basta con voi. Tutta la comunità, tutti sono santi, e il Signore è in mezzo a loro. Perché dunque vi innalzate sopra l'assemblea del Signore? Quando Mosè ebbe udito questo, si prostrò con la faccia a terra. Poi parlò a Core e a tutta la gente che era con lui, dicendo: «Domani mattina il Signore farà conoscere chi è suo e chi è santo, e se lo farà avvicinare. Farà avvicinare a sé colui che egli avrà scelto. Fate questo. Prendetevi gli incensieri, tu, Core, e tutta la gente che è con te. Domani vi metterete il fuoco e porrete incenso davanti al Signore. Colui che il Signore avrà scelto sarà santo. Basta con voi, figli di Levi». Mosè disse poi a Core: «Ora ascoltate, figli di Levi. È forse poco per voi che il Dio di Israele vi abbia separato dalla comunità di Israele, facendovi avvicinare a sé per prestare servizio nella dimora del Signore e stare davanti alla comunità, esercitando per essa il vostro ministero. Egli ha fatto avvicinare a sé te e con te tutti i tuoi fratelli, figli di Levi, e ora voi pretendete anche il sacerdozio. Per questo tu e tutta la gente che è con te siete convenuti contro il Signore. E chi è Aronne, perché vi mettiate a mormorare contro di lui?»
Allora, questa è la prima parte di questo capitolo. Intanto, naturalmente, le vorremmo chiedere se la traduzione che noi abbiamo letto le torna o se ci sono precisazioni da fare. E poi chi è questo Core, di cui naturalmente si risale con la genealogia fino al primo figlio di Giacobbe, di Israele.
Se la traduzione mi torna, già questo...
sarebbe un problema, il primo problema.
No, mi fa sorridere un po', in quanto se deve tornarmi, allora è che esiste una traduzione che non sia tradimento, e io credo che non esista, e meno male, perché è il tradimento che poi arricchisce. Poi stiamo parlando di una rivolta, di una sedizione, e siamo...
E quindi siamo in tema.
Siamo subito nell'ambiente.
Sì.
Penso che è tutto sicuramente sostenibile nella traduzione che lei mi ha fatto sentire. Sebbene sin dall'inizio mi decade una mia cartuccia, perché cioè? il testo in realtà dice Core prese e non dice che cosa prese.
Ecco, qui c'è scritto prese altra gente insorse,
ecco,
contro Mosè.
Questa è già un'interpretazione. Il testo stesso sì. Dice che Core prese. E allora già lì credo abbiamo un'indicazione veramente preziosa. E infatti il commento, e tutti i commentatori senza eccezione, si interrogano su questa assenza clamorosa del complemento d'oggetto.
E su che cosa può aver preso?
Allora, uno dei grandi traduttori della Bibbia, Onkelos, quel generale romano che traduce in aramaico, lui addirittura non tiene conto del verbo prendere e traduce con questo verbo veitpeleg, che vuol dire si divise. Core praticamente entra in fazione, no? Costituisce una fazione.
Questa è un'altra interpretazione molto forte. Già.
Esattamente, ed è vero che Core è fattore di divisione, lo sappiamo. Ma io credo che c'è di più, perché quel verbo usato da questo traduttore è tra l'altro in una forma riflessiva, si divise. E quindi dividersi, sembra dire Onkelos, è un processo inarrestabile. Se tu inizi, devi sapere che la divisione è indotta per sempre. Ecco, mi preme aggiungere che io avrei rispettato di più questa stranezza del testo per dire che in realtà Korach inaugura il tema dell'appropriazione, prendere e appropriarsi, captare. E questo ci dà un'idea della posta in gioco qui.
Ecco, ha preso qualcosa.
E allora a questo punto effettivamente comincio a pensare a una dialettica molto particolare, siccome so che Korach contesta la leadership, la guida del popolo di Israele, non importa che si tratti della guida politica o della guida religiosa nella persona del sommo sacerdote che è Aaronne, ma comunque lui si pone a quel livello lì, noi possiamo dire che la captazione e la presa riguarda il sapere che cosa costituisce e che cosa può definire la guida di una collettività.
Ecco, allora Core contesta la supremazia, l'esclusivismo, diciamo, di Mosè e Aaronne, poi vedremo anche meglio.
Forse la forma di nepotismo.
La forma di nepotismo. Volevo però chiederle prima chi è Core, cioè prima di vedere il suo gesto. Che...
Core appartiene alla stessa tribù di Mosè e di Aaronne. Anzi, è quasi della loro famiglia, appartiene a quello che i francesi chiamano une branche cadette, cioè un
ramo cadetto.
Sì, un ramo cadetto.
Ecco, questo è importante perché allora già la divisione avviene all'interno, come avviene spesso nelle famiglie, no? Ecco.
Ma forse qui la famiglia è paradigmatica della collettività.
Ecco, ancora su Core, cioè spesso i nomi sono molto significativi all'interno del testo biblico. Core lo è, ha un significato particolare?
Sì, ecco, ha un significato molto particolare, anzi ne ha due di significati. Il primo è quello del ghiaccio e dunque di ciò che si è rappreso e dell'ostacolo, dell'impedimento della fluidità. La parola Korach anche sembra il maschile della parola Korcha, che è la tonsura, che è un po' la lacerazione inflitta al proprio corpo, che è proibita. Nel Levitico la tonsura selvaggia viene proibita in questo modo, lotassimu Korcha benenechem, che vuol dire non porrete una tonsura tra gli occhi.
E in entrambi i casi già il nome implica appunto un'interruzione di qualcosa di fluido oppure invece comunque un gesto o improprio, ecco.
E più che altro secondo me implica anche sicuramente una intelligenza ma un blocco nello stesso tempo, e credo che siano abbastanza corollari, cioè il rischio dell'intelligenza è il blocco.
Restare catturati dentro la propria intelligenza. Ecco, in realtà questa sua ribellione a prima vista non sembra tale, perché in fondo è quello che il Signore aveva detto precedentemente, che tutto il popolo, tutta la comunità era santa, io farò di voi un regno di sacerdoti, una nazione santa. Quindi Core sembra dire, sì, qui siamo tutti uguali, cioè cosa sono questi privilegi, no?
Sì, assolutamente.
E quindi ha le sue ragioni Core. E allora perché così ribelle, perché come vedremo questa ribellione sarà poi così violentemente punita?
Leggiamo attentamente l'argomentazione di Core, o quantomeno come viene scritta questa argomentazione. Che cosa dice Core? È molto per voi, tutta l'assemblea è santa, è composta di santi, e Adonai risiede dentro questa assemblea. Ed è questo che praticamente Core non riesce ad interiorizzare, è che l'assemblea non è santa, non è uno stato, la santità è un percorso. Nel Levitico una pericope inizia, siate santi, siate nel senso percorrete la strada della santità, della distinzione, del discernimento.
Cioè siate e non già siete, e anche
esatto.
Quando il Signore, allora si capisce meglio quando il Signore dice io farò di voi una nazione santa, non lo siete ancora,
sì.
Così?
Praticamente Core si tradisce. Cioè, egli fa parte dell'assemblea, ovviamente, e ha bisogno che questa assemblea sia arrivata come egli considera di essere arrivato.
Naturalmente noi non possiamo qui parlare di democrazia, ma in un certo senso la richiesta di Core sarebbe però democratica da un certo punto di vista. Però chiaramente lei sposta l'attenzione sulle proiezioni che Core fa rispetto a Mosè Aronne.
Sì, anche perché Core parla costantemente di discernimento, di distinzione. Non parla mai di democrazia.
No, no, non potrebbe neppure dire il vero.
Perché no? In fondo la democrazia da qualche parte deve pure iniziare.
Però non è una parola che c'è nella Bibbia.
No, non c'è questa parola. Può nascere. Non nasce qui, ma nella Torah la democrazia ha una sua origine molto chiara, cioè è la maggioranza. Viene deciso a maggioranza. Core non parla di questo. Ma io credo che il problema non è tanto di andare a inserire dei concetti con le definizioni di oggi in un testo come il testo biblico, perché quello che noi portiamo in questo modo nel testo biblico è tutta una serie anche di pregiudizi. Io preferisco andare a ricercare il mio mal di pancia nel testo biblico e lei me lo ricorda, lei mi dice ma Corre dice delle cose molto belle, ecco, non parla di democrazia ma in fondo continua a dire Adonai risiede tra di noi e voi invece vi siete innalzati sopra di noi. È questo che lui dice a Mosè e a Aronne. È interessante, infatti non vi è nessuna reazione da parte di Mosè e di Aronne che si prostrano per terra praticamente.
Si prostrò con la faccia a terra, ecco, poi però la risposta di Mosè a un certo punto dice ma come, insomma, non vi basta quello che vi è stato dato, è forse poco per voi che il Dio di Israele vi abbia separato dalla comunità facendovi avvicinare a sé, come dire siete insaziabili, no?
Mosè comincia a definire il concetto di responsabilità e il concetto di discernimento. Egli parla di una separazione per un servizio, perché egli dice l'Elohim di Israele vi ha separato, vi ha distinto tra l'assemblea di Israele per avvicinarvi a lui e per servire l'assemblea. E quindi nasce innanzitutto il concetto di servizio. Mosè parla di responsabilità e parla dunque di discernimento e distinzione nell'assumere una responsabilità in prima persona. Il discorso di Mosè è un discorso pacato ma estremamente profondo, molto diverso dalla protesta di Corè. Corè contesta Mosè.
Senta, le chiedo una cosa. Questa separazione del corpo dei Leviti, che lei dice è fatta per servire gli altri, no?
Sì.
Ecco, sembra quasi avere a che fare, cioè essere una sorta di parallelo con l'elezione di Israele, questo popolo separato ma in funzione poi dell'umanità, cioè non solo di se stesso, no?
È estremamente interessante quello che lei scopre qui. Dunque, questa separazione che senso ha? A che fine? Effettivamente, questa è una discussione eterna che poi sembra risolversi negativamente in termini di elezione. Io continuo a dire che da nessuna parte nel testo biblico noi abbiamo una nozione di elezione, non abbiamo nemmeno mai scritto da nessuna parte nel testo biblico il popolo scelto, da nessuna parte. Quello che viene...
Come è saltata fuori allora l'elezione?
Come è saltata fuori l'elezione? Ebbene, è un sogno proibito, sicuramente, è una proiezione malefica. È il desiderio di tutti che si proietta sul popolo di Israele, può darsi. Io non credo che possiamo risolvere questo problema che è antico quanto l'Occidente, ma credo che invece possiamo ricavare da quei pochi versetti che parlano di questa distinzione di alcune famiglie dentro una tribù e di una tribù dentro un insieme di tribù, e cercare di capire quale significato ha. Da questi versetti esce che sono delle responsabilità che vengono assunte a nome di tutti, e cioè ed è un percorso che si accetta di fare e del quale si condivideranno i risultati, i valori, le difficoltà, i successi e gli insuccessi.
Ecco, poi forse c'è anche il fatto che Mosè e Aronne erano dei buoni capi, diciamo, perché un potere malvagio si può anche contestare, cioè ci si deve ribellare a un potere che sia invece negativo, no?
Sì, sicuramente, ma se noi andiamo a vedere... lei diceva all'inizio della nostra conversazione che i nomi sono importanti. Ora, tutti i protagonisti qui di questa rivolta, Mosè e Aaron compresi, appartengono alla tribù di Levi. Levi è un nome, è uno dei figli di Giacobbe che si chiama Levi, e i suoi discendenti sono i Leviti. Questa parola, questo nome ha un significato ben preciso, è la parola dell'accompagnamento. Che cos'è l'accompagnamento in un percorso sociale e politico? Perché è di questo che si tratta. L'accompagnamento è ciò che permetterà alla collettività di essere unificato. Sono le persone, i gruppi, che prendono la responsabilità di unificare tutto il gruppo, di essere degli elementi unificatori.
Anche qui questa responsabilità poi va sempre vagliata, perché chi non si comporta bene e non assolve questa responsabilità viene punito, viene contestato, viene negato, no?
Esattamente. Quando Corè contesta Mosè Aaron, infatti non contesta direttamente Mosè, contesta Aaron, cioè l'anello debole, perché è quello che corrisponderebbe eventualmente alla tentazione di nepotismo, è il fratello del profeta.
Quindi l'anello più debole. Ecco, vediamo però che cosa succede. Dio deciderà, c'è una sorta di ordalia, no? Una sorta di giudizio di Dio a cui Core e anche gli altri vicino a lui e poi i 250 vengono sottoposti, e vediamo che cosa accade.
Core convocò contro di loro tutta la comunità all'ingresso della tenda del convegno. E la gloria del Signore apparve a tutta la comunità. Il Signore parlò a Mosè e ad Aronne, dicendo: «Allontanatevi da questa comunità, e io li consumerò in un istante». Essi si prostrarono con la faccia a terra e dissero: «Dio, Dio degli spiriti di ogni essere vivente, un uomo solo ha peccato, e vorresti adirarti contro tutta la comunità». Il Signore parlò a Mosè dicendo: «Parla alla comunità e ordinale. Ritiratevi dalle vicinanze della dimora di Core, Datan e Abiram». Mosè si alzò e andò verso Datan e Abiram. Gli anziani di Israele lo seguirono. Mosè disse: «Da questo saprete che il Signore mi ha mandato per fare tutte queste opere e che io non ho agito di mia iniziativa. Se questa gente muore come muoiono tutti gli uomini, se la loro sorte è la sorte comune a tutti gli uomini, il Signore non mi ha mandato. Ma se il Signore opera un prodigio, e se la terra spalanca la bocca e l'ingoia con quanto appartiene loro, di modo che essi scendano vivi agli inferi, allora saprete che questi uomini hanno disprezzato il Signore». Come egli ebbe finito di pronunciare tutte queste parole, il suolo si squarciò sotto i loro piedi, la terra spalancò la bocca e li inghiottì. essi e le loro famiglie, con tutta la gente che apparteneva a Core e tutti i loro beni. Scesero vivi agli inferi, essi e quanto loro apparteneva. La terra li ricoprì, ed essi scomparvero dall'assemblea. Tutto Israele che era attorno a loro fuggì alle loro grida, perché dicevano: «La terra non inghiottisca anche noi». Un fuoco uscì dal Signore e divorò i 250 uomini che offrivano l'incenso.
Professor Barrière, allora, insomma, una punizione però molto violenta.
Ecco, secondo me, quando affrontiamo il testo biblico dovremmo stare molto attenti a non proiettare un po' ciò che desideriamo, perché in fondo noi vogliamo che i malvagi siano puniti e che tutto diventi chiaro. Soltanto che qui forse non ci sono dei malvagi e di punizione non si parla. Allora vorrei riprendere due o tre frammenti del testo che si è letto ora.
Sì.
Dunque, al versetto 20 o 21, Adonai dice a Mosè ed Aaron, dice: separatevi da questa assemblea.
Ecco, qui dice allontanatevi, invece separatevi è più chiaro.
Ecco,
sì.
È più chiaro, proprio separatevi, distinguetevi. Ancora più forte, distinguetevi da questa assemblea e io li annienterò in un istante. E ovviamente questo sembrerebbe legittimare la nostra proiezione, no? La punizione e i malvagi. Soltanto che il testo non dice li annienterò in un momento, ma li annienterò come in un momento. Dopodiché parla del separarsi dall'ombelico di questa assemblea, che è un po' strano, no? Cioè dal cuore o l'ombelico di questa assemblea. E allora, che cosa farà Mosè? Noi sappiamo che Mosè va e ripete praticamente queste parole alle persone che stanno vicino a Core. E quindi egli ha interpretato molto diversamente quello che ha sentito da Adonai, perché la sua interpretazione è: state attenti, non separatevi da questa assemblea, non lasciateli soli, perché se no verranno annientati. E che cosa fa Mosè? Che cosa capisce da questa ingiunzione? Capisce che bisogna salvare il più persone possibile, che bisogna invece isolare quasi Core da solo. Ed è quello che lui fa. Lui cerca di distogliere dalle vicinanze di Core, io parlo di vicinanze ovviamente fisiche, ma anche spirituali, psicologiche, politiche di Core, il più gente possibile, perché sa che non vi è terapia per Core e che Core è realmente egli stesso in pericolo, e Mosè cerca di salvare il più persone possibile consigliato dalla presenza divina.
Un po' come per l'intercessione per Sodoma, anche se qui non c'è la stessa dialettica.
Esattamente.
Però, ecco, però lei dice che non c'è punizione, ma la terra il suolo si squarcia sotto i piedi, la terra spalanca la bocca, e questo è come dire, è presentato come opera del Signore.
Ma in realtà Mosè, o meglio la Torah, ha delle espressioni stranissime. Per parlare di questa terra che si apre, parla di una creazione nuova e di una bocca particolare. Cos'è la creazione nuova? E la creazione nuova è quello che ha prodotto Core stesso.
Cioè, ecco, qui effettivamente lo dice anche in nota: se il Signore opera un prodigio, in nota dice crea una creazione.
Ecco. Crea una creazione perché? Ma perché Core ha inventato la sedizione, ha inventato quello che è la separazione inutile, la discordia destruente. È questo che ha inventato Core. quindi penso che la terra che si divide sotto i piedi di Corè non è che l'immagine dell'opera di Corè e del pensiero di Corè.
Cioè questa divisione che finisce per inghiottirlo.
Esattamente, che lo inghiotte, ma da nessuna parte il testo dice che Corè e i suoi muoiono. Siamo noi siamo un po' hollywoodiani, siamo un po' la civiltà del cinema, e allora immaginiamo che la terra si apra e soffochi Corè, ma non è questo che il testo dice.
Però dice, scesero vivi agli inferi.
Non gli inferi,
l'oceano.
Agli abissi.
Gli abissi.
Ecco, anche questo è diverso. Gli abissi della terra possono rappresentare l'interno.
In effetti dice scesero vivi, mentre agli inferi sappiamo che i vivi non ci sono.
Ecco, per esempio. E infatti poi si dice, di nuovo il Midrash dice, che verrà un momento che la terra risputerà Corè i suoi vivi. Ma se noi accettiamo una lettura registica della Torah, se accettiamo che forse le riduzioni drammaturgiche che noi facciamo a priori possono anche cambiare, laddove noi vediamo il dramma, forse non c'è un dramma. Io in realtà mi rendo conto della difficoltà di uscire dal dramma, perché il testo stesso ci dirà che il popolo non riesce ad uscire dal trauma, ma appunto perché è difficile. Però questo, il fatto che il popolo a suo tempo non sia riuscito, non significa che oggi noi non possiamo riuscire. In realtà affrontiamo gli stessi problemi. Di che cosa si tratta? Beh, si tratta della moltiplicazione dei partiti, dell'ingovernabilità. Sono dei fatti. Si tratta delle ombre della democrazia, delle difficoltà inerenti stesse al concetto della democrazia, perché in realtà non è che noi abbiamo risolto il problema aperto da Corè, suo malgrado, perché di nuovo c'è un inquinamento proposto qui dalla Torah rispetto a Corè, sicuramente, però non rispetto al suo percorso.
Allora, professor Bahariar, segue un altro capitolo, il 17, in cui di nuovo c'è la ribellione del popolo contro Mosè e Aronne, perché sono stati causa di quello sterminio, o insomma quello che abbiamo raccontato. Di nuovo l'ira del Signore, di nuovo Mosè e Aronne che cercano di placarla. Alla fine il Signore propone un'altra sorta di, questa volta non un'ordalia, ma questa volta al positivo, senza spargimento di vite umane. Qui si tratta invece di bastoni fioriti. Allora che cosa succede? C'è questa visione del bastone di Aronne che fiorisce in mezzo ad altri 12 bastoni corrispondenti ai 12 capi delle 12 tribù di Israele.
Questo dovrebbe essere il racconto, la narrazione di una catarsi praticamente.
Ecco, quindi è quasi un rispecchiamento del racconto di prima, però al positivo.
Esattamente. E dunque di che cosa si tratta? Viene chiesto al popolo e a tutte le tribù in particolare di portare il bastone della persona che ogni tribù considera la più rappresentativa, sì, di quello che è. A parte il fatto che naturalmente le tribù porteranno i bastoni dei capi tribù, e già questo fa vedere quanto non è facile uscire dai sentieri battuti, perché il testo è molto, molto chiaro, dice: portate il bastone di chi avrete scelto voi, invece è l'istituzione che vince comunque, portano il bastone del capo tribù. E questo bastone porterà un'iscrizione che è poi la genealogia di questo capo tribù o comunque di questa persona. E i bastoni verranno poggiati contro l'armadio che contiene le tavole della testimonianza e i rotoli della Torah, e poi passerà la notte e dovrà succedere qualcosa per far vedere che la responsabilità è legittimamente assunta in quel momento nel popolo di Israele da Mosè e da Aaron soprattutto.
Ecco, il giorno dopo, ed ecco il bastone di Aronne per il casato di Levi era fiorito, aveva prodotto germogli, aveva fatto sbocciare fiori e maturato mandorle.
Esattamente. Allora, che cosa significa questo? Ebbene, significa per primis che al contatto con la legge la responsabilità germoglia, la responsabilità fiorisce. Il contatto con la legge non è deleterio, non è letale, non è castrante, anzi è fattore di sviluppo e di progresso. Dobbiamo ricordare che il bastone della leadership in Israele è rappresentato orizzontalmente, contrariamente a tutti i bastoni che noi conosciamo, che l'Occidente e l'Oriente conoscono. Il bastone di Israele è portato dall'attore di questo bastone, dunque dal conducente di Israele, è portato orizzontalmente. Questa è un'informazione che abbiamo dalla legge orale, ma anche un'informazione che raccogliamo dalla parola stessa bastone, che in ebraico è matè, è la stessa parola che ci dà la parola mità, che è letto. Dunque per eccellenza
l'orizzontale.
E che cosa significa questo? Ebbene, questo significa che l'energia che si capta non è destinata né a forzare né a punire né ad essere tesorizzata dall'attore del bastone se la portasse verticalmente, ma a essere diffusa, portato orizzontalmente. Dunque il bastone della leadership, il bastone del conduttore della guida di Israele, serve a captare l'energia a disposizione e a distribuirla equamente a tutti. Allora, questo bastone ovviamente deve essere a contatto con la legge che governa l'infrastruttura di questa collettività, rappresentata allora dalle tavole della testimonianza. Quello che succede è che noi abbiamo qui un'immagine politica e sociale della leadership. Che cosa voleva significare questo tentativo di catarsi? Ebbene, voleva significare che ogni bastone retto orizzontalmente e portato con questi intenti non può che fiorire.
Però fiorisce solo il bastone di Aaron?
Non è solo il bastone di Aaron, è che Aaron incarna in questo momento questa leadership.
Ah, ecco.
Ed è questo che si voleva dimostrare. Il bastone di Aaron è solo la rondine che annuncia la primavera e che dice che tutti i bastoni utilizzati in questo modo possono fiorire.
Infatti dice Mosè tolse tutti i bastoni dalla presenza del Signore, li portò a tutti i figli di Israele, sì. Li videro e presero ciascuno il proprio bastone, quindi con molta tranquillità e serenità.
Sì, ma non è successo realmente così, ci fu una grande tristezza e questa catarsi in realtà non avvenne. Io trovo questo molto bello perché effettivamente il percorso è estremamente articolato, estremamente complesso. E lo trovo bello sia per questo che per il fatto che abbiamo del lavoro.
Abbiamo del lavoro da fare.
Molto, ecco, perché se no era tutto chiuso con la Torah. Invece sappiamo che non è così e tutti questi bastoni che ci siamo ripresi dobbiamo rielaborarli costantemente e forse ogni notte ognuno deporre il proprio bastone contro quell'armadio lì e vedere cosa è successo al mattino. Sono sicuro che molti figli lo chiederebbero al proprio papà.
Ecco, vedere se fiorisce o non fiorisce.
Esattamente.
Bene, noi la ringraziamo moltissimo, professor Barriere, per la ricchezza che lei ci propone e anche per la novità della lettura. Noi ci auguriamo di averla qui molto presto con noi.
Sono io che la ringrazio molto dell'opportunità e le assicuro che sono rosso dalla vergogna.
Va bene, allora ringrazio lei, ringrazio naturalmente anche Antonella Borghi che è in regia, Paola Tagliolini che cura il programma, Cristiana Munzi per le scelte musicali, Danilo De Girolamo che ha letto i testi, Tommaso Margiotta che ci ha seguito per la parte tecnica, un grazie da Gabriella Caramore e ci sentiamo la prossima settimana.